Incredibile, Elena! Magnifiche promiscuità sonore per una sigla semplicemente strepitosa. Con Elena Caresani, Sergio Albertoni, Elena Caresani e Valerio Corzani. L'ho detto, Elena Caresani?
Estate zitta.
Eh beh, ci voleva, no?
Quindi, alla fine
insomma,
sì,
una siglista che addirittura si mette, come dire, in primo piano. Non c'entra nulla lei con la trasmissione, lo diciamo.
No.
Vabbè, intanto buongiorno.
Buongiorno.
Valerio.
Questo però è Babilonia, non si è capito bene, ma è Babilonia, è un luogo, uno spazio radiofonico che ormai insomma ha centinaia di migliaia, ma che dico milioni
sì,
di appassionati.
Centinaia di milioni pure, andiamo avanti.
E, no. sì. Chi più ne ha più ne metta, sì. Ma soprattutto è uno spazio in cui si ascolta di tutto.
Di tutto, di più.
Filo rosso della qualità di solito, qualche piccola eccezione, ma tendenzialmente tutta la musica che proponiamo è bellissima.
E la fortuna del nostro pubblico è che non siamo soli.
Infatti.
Oggi però, prima di salutare l'ospite, sì. Abbiamo addirittura una sigla che introduce l'ospite.
Io sai che temo sempre queste tue iniziative.
Mi siedo, ero naturalmente in piedi, mano sul cuore, l'hai conosciuto, no?
Però tu hai riconosciuto l'ospite invece sì. Che usa la chitarra acustica, sì.
Ah, vabbè. Non lo so, questo comunque era il salmo svizzero a sottolineare che Adriano Walter Rullo, che intanto saluto, buongiorno.
Buongiorno a tutti. E a tutte.
È nato in Svizzera per sua grande fortuna, perché insomma tu invece no. Valerio,
no, io no,
tu no.
Io no.
Lui è nato a Vienne, pensa.
Sì.
È scappato poi però.
Sono scappato, cioè mi hanno portato giù in Calabria da Vienne, dall'altra parte del mondo.
Perché in effetti questo accento che sento non è quello di Lugano.
Non è proprio esattamente svizzero, no.
No, ma quindi a Vienne ci sei stato quanto?
Un anno.
Vabbè, un anno comunque
sai quante cose.
È parecchio,
certo.
Insomma, per cui...
Soprattutto quando vai da zero a un anno.
A un anno, beh, ma già avrà mangiato la fondue, le cose, insomma... E quindi...
Nel biberon gli vedono la fonduta dalle vostre parti.
Sì, certo, sì, indovinosa.
Abbi
sì,
pazienza, sì. Adriano, ormai abbiamo iniziato così quest'oggi, ma spesso iniziamo così, quindi... E in realtà, oltre al fatto dei Natali svizzeri, ti hai ripreso qualche altro appunto sul nostro ospite o no?
Allora, so, perché tu mi hai dato questa informazione, che non suona la chitarra elettrica.
No, infatti no.
Suona
no.
La chitarra
non solo,
classica.
Insegna al conservatorio appunto sì. Di Avellino, tra le sì. Altre cose, ma sta con un gruppo dove io li ho incontrati per la prima volta, il Guitalian Quartet, che è una sorta di ode alla chitarra acustica, al suo repertorio, e anche alla rivisitazione di altri brani portandoli appunto per trascrivendoli appunto per sì. Che è un gioco credo per voi molto divertente e anche per il pubblico, perché mi sembra di capire che state in giro da un bel po' e con un grande successo
dal 2006 che stiamo insieme. Molti brani sono trascritti da noi stessi dal repertorio sinfonico, alcune facciamo anche del repertorio operistico, il Barbiere di Siviglia, la Sinfonia d'Apertura. Molte opere le trascriviamo, sì, con molto piacere, alcune volte anche con qualche difficoltà, però diciamo la cosa funziona e il pubblico apprezza.
Anche il tango
I tanghi spesso. Sì, i tanghi sono stati, abbiamo un progetto su questa parte della musica argentina. e dovremo chiuderlo entro quest'anno. Abbiamo un disco di musica latinoamericana, quindi con dei tanghi, dei choros.
Insomma, beh, poi c'è la musica contemporanea.
Poi c'è la musica contemporanea, che facciamo sempre e insomma cerchiamo sempre di commissionare anche ad amici e compositori dei nuovi brani di questo repertorio, che è un po', diciamo, l'organico è un po' strano, perché un quartetto di chitarre non è, diciamo, non è che si può, quasi si ascolta sempre, anche per la difficoltà.
Cita,
alcune volte.
Cita i tuoi partner e che ruolo hanno i vari musicisti? Cioè uno si occupa di più di quasi di fare il basso, chi fa il solista,
guarda,
come siete divisi?
Noi ci alterniamo, quindi non c'è una prima chitarra, seconda chitarra e così via. E c'è Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi, Guido Fichtner e poi ci sono io. Ci alterniamo le prime chitarre, diciamo le parti solistiche, ce le scambiamo ogni tanto, in modo tale che ognuno di noi possa avere il piacere di portare avanti, cioè, come dire, la parte più importante del quartetto.
Beh, abbiamo cominciato ad assaporare soltanto, diciamo, a parole. Fra poco arriverà anche il momento in cui chiediamo uno di questi regali sonori che ci ha portato, ma prima dobbiamo attraversare il meraviglioso mondo in Levare.
Il mondo in Levare.
Sì, reggae reggae, ma non solo. In questo caso addirittura uno stomp, un Nubian stomp, sì. Firmato da Bob Stewart, che è un basso tubista, si dice così.
Sì, credo di sì, un tubista semplicemente.
Grande specialista come solista, ma anche come bassista vero e proprio. In effetti il suo album di debutto, dal quale ascoltiamo questo esempio, questo Nubian stomp, era dal titolo Bob Stewart, Then and Now, lo vede proprio in sezione ritmica. E sentiremo anche con quale efficacia subito.
Bene. We'll be right back.
perché, come dicevo, però il mondo in levare ci siamo alla grande.
Tutti gli effetti. Devo dire che in effetti il basso tuba è uno strumento così un po' sottovalutato, no?
Sì,
anche perché
sì.
Non ha l'elasticità di fraseggio di altri.
Beh,
però allo stesso tempo, quando viene imbracciato da uno come Bob Stewart,
poi
c'era anche un chitarrista.
C'era anche Jerome Harris in questo caso, c'erano tanti grandi musicisti anche in sezione, Steve Turray al trombone, Carlos Ward sax contralto, e potrei continuare, ma mi piace sottolineare Bob Stewart, anche la capacità di continuare così implacabilmente, insomma,
ci vuole il fiato.
Esatto,
sì.
È piuttosto impegnativo anche proprio dal punto di vista fisico.
Dal punto di vista chitarristico, qual è proprio la manualità più sfiancante? Cioè, se ti arriva una partitura e tu vedi che c'è una cosa e dici, arca miseria, adesso questa qua mi fa faticare. Una posizione o un ostinato che sai che devi tenere, non so, magari
in genere la parte ritmica sì, è importante, soprattutto in un quartetto avere una parte ritmica ben assestata è fondamentale. Quindi diciamo, le parti sono tutte un po' complicate, cioè, non è semplice individuare una parte più complicata delle altre, però diciamo, in genere ci destreggiamo, cioè affidiamo sempre le parti più difficili a colui che ha le capacità tecniche per poterlo fare, insomma, alcune volte, no? Ci sono ognuno di noi ha una certa facilità, per esempio per quanto mi riguarda la mano destra funziona meglio della sinistra, ecco, quindi le parti dove ci vuole una grande manualità della mano sinistra io le affido agli altri miei colleghi, insomma.
E quelle con la mano destra invece le prendi tu.
Sì.
Questo frammento un po' inquietante, no? Dalla Turangali, la sinfonia di Olivier Messiaen.
Stai tranquillo, sì. Sergio, noi possiamo stare proprio tranquilli.
Noi siamo tranquillissimi.
Chi si deve preoccupare è il nostro ospite in
Adriano
questo caso.
Rullo, certamente.
Ma nel senso che si intitola Salto nel buio questa rubrica, e in realtà vedrai, anzi è una specie di piccola offerta, piccolo omaggio che ti facciamo, un omaggio sonoro, solo che vogliamo che tu abbia un ascolto vergine, per cui non lo introduciamo e alla fine ci direi semplicemente che effetto ti ha fatto, cosa ti ha colpito di questo brano. Allora, Adriano.
Posso trovare un sostantivo per esprimere, direi, la morbidezza. È un po' anche questa cosa comune che dei brani che ho portato per voi oggi, che è il riferimento, insomma, alla musica orientale con questo sitar, no? In lontananza che
sì,
si sente.
Le tabla,
certo.
È vero. Quindi. Beh, lui in realtà è del Wisconsin, però è vero che guarda sempre...
Come le mucche
sì, del Wisconsin. Esatto, come le mucche. Certo. Si chiama Steve Tibbetts, ha registrato decine di dischi per la ECM. Questo era un pezzo in realtà delle Zeppelin, ovviamente rivisitato totalmente da lui. Ma ti voglio leggere un aneddoto che lui stesso racconta a proposito della chitarra che ha usato in questo disco. Ho una 12 corde Martin che mio padre mi ha regalato, è una vecchia chitarra ora, ha una risonanza interna particolare come se avesse una piccola sala da concerto al suo interno. Cerco di esaltare quelle qualità stirando le corde. In altre parole, invece di accordare le quattro corde inferiori con intervalli di ottava, le porto tutte all'unisono. Rende molto più difficile suonare, ma con gli intervalli ripetuti riesco a tirare fuori delle sfumature se sono disposto a impegnare fisicamente le corde. Ci sono poi alcuni problemi di intonazione, punti in cui le corde ronzano da tasto a tasto, ma quando l'ho portato al mio liutaio di fiducia mi ha detto: i tasti sono piatti, potrebbero esserci problemi di ronzio. Ti piace come suona? Adoro il modo in cui suona, gli ha risposto Steve Tibbetts. Allora non serve che la aggiusti.
Okay.
È una filosofia in cui ti ritrovi a tutte le cose che abbiamo detto, che sono tutte un po' estreme, diciamo, no?
Sì, beh, la liuteria è un mondo, veramente un mistero per quanto riguarda, diciamo, la costruzione delle chitarre. Sì, mi ritrovo un po' in questo, diciamo, la casualità delle cose alcune volte. La casualità è stato un momento, un'esigenza a partire da certi anni, della storia della musica degli anni 60, proprio per esattamente il contrario di quello che era in quel momento, cioè l'iperstrutturalismo, no?
Sì.
Che tutto veniva strutturato, quindi la casualità è stata una liberazione un po', quindi anche con il minimalismo e tutto ciò che poi seguì a questa
cosiddetta
alea controllata, sì. Alea libera, insomma, sì.
A questo punto è il momento, dopo tante chiacchiere, che è appunto per non passare come uno che ha solo chiacchiere distintivo, dobbiamo ascoltare qualcosa.
Giustamente.
Il primo ascolto cos'è?
Io ho portato un brano di Brava, Guarelio Brava, compositore cubano tuttora vivente, si chiama Paesaje Cubano con Lluvia, che è stato il primo paesaje cubano che ha scritto, perché fu una serie di paesaggi cubani che in un'arcata temporale molto ampia.
C'è anche con rumba.
Con rumba, c'è giusto. Con tristezza, c'è con campanas, insomma. Alcuni sono per chitarra soli, alcuni sono per quartetto di chitarra o insieme di chitarre. Un altro paesaje cubano con rituale invece per clarinetto basso e percussione, l'unico che non ha, dove non, lui non usa la chitarra come strumento, diciamo, principale.
E questo l'avete registrato col Guitalian?
Sì, l'abbiamo registrato con il Guitalian Quartet, sì. Thank you.
Beh, Leo Brauer non è un nome che si associa di primo acchito al minimalismo, però questo era un esempio di fatto.
Assolutamente, sì.
Dell'influenza che ha avuto il minimalismo anche su di lui.
Certo, assolutamente. Poi questo brano è interessante perché la prima parte è costruita tutta sulla serie di Fibonacci. Lui parte con una sola nota, poi ne aggiunge due, poi sono tre, poi sono cinque, poi sono otto e così via. Quindi diciamo, la costruzione ha una logica abbastanza ferrea.
Perché se non ricordo male, nella serie di Fibonacci ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti.
Esattamente, esattamente. Ed è un brano, inizialmente questo brano non si chiamava Passaggio Cubano con Lluvia, con pioggia, ma si chiamava Castres Serenade. Castres è una città della Francia dove lui teneva dei corsi estivi. E a un certo punto dedicò questo brano, appunto, Serenata per Castres. Castres è una città abbastanza piovosa. E da quel momento in poi chiamò...
La lluvia è arrivata.
Ed era il Guitalian Quartet.
Sì, io ho notato dal vivo che voi vi guardate molto, vi ascoltate molto come dovrebbe essere in qualsiasi quartetto, ma non sempre succede. Invece nel vostro caso è come se vi deste una spinta l'un l'altro, una spinta positiva.
Ma c'è anche un'altra ragione, a parte il guardarsi per attaccare insieme. Questo strumento ha una peculiarità, che è un attacco molto veloce e netto. Quindi per stare insieme io guardo spesso le dita dei miei colleghi per trovare il punto esatto per stare insieme, perché non è cosa facile. Insomma.
E per questo è importante conoscere il più possibile a memoria la parte,
certo,
giusto?
Esattamente.
Se sono troppo attaccato alla partitura, poi è difficile guardare gli altri.
Certo, certo, infatti si studia molto.
Da Castres a Napoli è un attimo,
così come subito. Appunto, può fare Leo Brauer di dedicare un brano a una città francese e un fiorentino come Nico Gori.
Certo, a Napoli. Questo Napoli's Blues, tra l'altro con Stefano Bollani, Daniele Sepe, Manu Caccè, insomma, un bel gruppo.
Sì, viaggiare, ma viaggiare.
E appunto viaggiamo in musica perché sorridi.
Oh, sentivo i gorgheggi.
I gorgheggi, ma non è Elena.
No, però Elena. Sembra lei e mi ci vedo lei, ecco, che si esalta.
Però lo spieghi tu a Petra Magoni, perché credo sia lei, per cui confonderla con Elena Caresani.
Esatto, sì, l'ho fatta grossa.
Non è propriamente così bello da parte tua.
Vabbè, ma in realtà è una sigla.
Dimentichiamo,
è una sigla, la sigla di questa nostra rubrica è dedicata al nomadismo.
Sì, o ai mezzi di trasporto, senso lato. In questo caso un mezzo di trasporto, come dire, un po' pericoloso, nel senso io non so se salirei su un treno fantasma. Però è vero che in Italia ce ne sono parecchi.
Molti,
nelle stazioni.
Sì.
Cioè, nel senso
anche
che...
se il vero e proprio mito riguarda le navi fantasma, no?
È che vero.
Hanno tutta una loro letteratura. Il treno fantasma spesso è quello che proprio non arriva semplicemente. Sì.
Però l'hanno creato nel 1968 i Mutantes. Tu li conosci bene.
No.
Perché è un gruppo che in realtà ha prodotto pochissimo, ma poi è diventato un gruppo cult, no? Della psichedelia in ambito rock.
Sì. Esattamente, la psichedelia in ambito rock in Brasile si chiamava tropicalismo.
E loro sono stati tra i protagonisti, proprio un gruppo che nasce nel 66, questo è dal loro primo disco del 68, ma poi credo che siano durati veramente pochissimo, no?
Hanno fatto qualche reunion nei decenni successivi, però sì, il momento d'oro è stato quello lì ed è stato breve.
Beh, basti dire che Kurt Cobain e David Byrne sono tra i loro fan più appassionati, sono stati meglio. E nel 1993, tra l'altro, Kurt Cobain ne auspicò una di queste reunion, poi non so che fine fece questa reunion, ma a noi interessa il disco del 1968 dal quale ascoltiamo questo Trino Fantasma.
Cruzeiros, 400 morcegos de força, o beijo, rapaz e a moça, o trem dentro d'água, a piscina parada, ela não pensa em nada, ele pensa e não diz onde tem muita água, tudo é portão e terminou a sessão. 400 cruzeiros velhos compram com medo. Ele e a namorada, ela não pensa em nada, ele pensa em segredo, ele pensa em segredo.
Beh, ricordiamo 1968, erano geniali, Os Mutantes,
sì,
decisamente.
E in realtà poi appunto sono stati un po' penalizzati per quanto riguarda il successo fuori dal Brasile, dal fatto che non hanno fatto tantissimi tour appunto fuori, al contrario non so di Veloso, Gilberto Gil, eccetera, che erano i loro compagni di cordata. Però insomma è stata una bella immersione, peccato ora ce ne tocchi un'altra,
sì,
di immersioni dico.
Sì, ci tocca ogni settimana, noi Adriano scusaci ma ci ostiniamo a spingere questo collega Giansergio Valeriani che produce una trasmissione che in realtà è osteggiata.
Non è mai andata in onda ancora.
Non
no?
Ancora, no?
Solo questi i trailer.
Sono dei piccoli trailer, trasmissione musicale naturalmente, i temi sono discutibili ma insomma in questo caso c'è un riferimento shakespeariano nel titolo.
Senti.
Sì, perché la puntata di questa settimana si intitola C'è del marcio in Danimarca.
Sentiamo.
Non
sentiamo.
Lo so.
È il trailer di questa trasmissione.
Sì.
Note a margine. la musica danese puzza e perché?
Che profumino!
A prima vista sembra una semplice illazione shakespeariana, ma in effetti è curioso che in Norvegia ci sia stato Grieg, in Finlandia Sibelius e in Danimarca invece si siano dovuti accontentare di Carl Nielsen. Cos'hanno fatto di tanto terribile i danesi per meritarsi una simile ingiustizia? Ne parliamo con Gustav Töni, esperto di cose nordiche, e con il contrabbassista e compositore ticinese Marco Danese. C'è del marcio in Danimarca, a cura di Gian Sergio Valeriani. Equalizzazione distratta e rumori di fondo, Romualdo Romualdi. Regia, Rosa dei Venti.
Note a margine.
L'altro ieri all'alba, di nascosto e spesso e volentieri in replica.
Rete 2.
Ecco, allora chiediamo subito scusa agli eredi di Carl Nielsen, perché voglio dire che
neanche Gustav Töni,
sì,
esperto di cose nordiche,
non lo so,
allora, tu qualsiasi cosa
sì,
lui può
che
parlare.
Riguarda le cose nordiche, vabbè, lui ne parla. Non so, Adriano, cosa ne pensi? Carl Nielsen ha scritto per chitarra,
no,
innanzitutto,
non
no, infatti mi pareva. Però.
Vedi, se ne tira subito fuori.
Subito fuori.
Però nemmeno trascriveremo nulla di Carl Nielsen.
No, ma c'è questo denigrare Carl Nielsen.
No, no, assolutamente.
Che voglio dire, no, non sarà Sibelius, d'accordo, però insomma, anche lui,
poverino.
Per esempio c'è un concerto per flauto che a me piace molto di Carl Nielsen.
Io dico no.
E come mai così, d'un tratto, no, sembravi tranquillo, ora ti
sì,
stai ingrugnando?
No, sono io che dico no, sì, ogni sì. Tanto sai che c'è questo ingrugnimento,
certo,
che riguarda questioni musicali.
Sì.
Però ci sono delle cose, io ad esempio sono stato a vedere da poco Moon Age Daydream, il nuovo documentario dedicato a David Bowie, che peraltro mi è sembrato un trattato visionario sulla metafisica di David Bowie, con riflessioni lo stesso Bowie, per lo più perché parla moltissimo lui, immagini rare e meno rare, un montaggio psichedelico e inserti musicali curati da Tony Visconti, che è stato sempre il partner più fedele del Duca Bianco. Dunque tutto bene, apoteosi non
sì,
proprio no.
No, infatti, perché
manca anche in questo documentario, come in mille altri su grandi e meno grandi musicisti, una riflessione pura sulla sua musica, connotazioni tecniche, l'analisi delle sue esperienze, sperimentazioni, i motivi musicali delle sue scelte, anche quelle filosofiche. Vogliamo parlare della filosofia? Sì, però la sua filosofia arriva dalla sua musica, no? E se non si parla mai della sua musica e si parla di altro, in questo caso per fortuna non si indugia sul gossip, almeno le relazioni
meno
sentimentali,
quello,
le dipendenze, eccetera.
Però,
ma ci sono moltissime altre lacune.
Però
tutte
sul fashion
musicali.
Immagino di sì.
Sul look, sui vestiti,
diciamo,
il look,
sì.
Esatto. E invece l'uso della voce, il Bowie produttore, la svolta elettronica, il gorgo quasi catartico dell'ultimo album Black Star, che è quasi un disco jazz. Infine, due parole proprio in croce su Brian Eno, e quindi un flirt musicale tra i due che ha dato frutti fantastici. Insomma, se lo si prende come un trip cinematografico che mette insieme da una parte paura e delirio a Las Vegas e dall'altra Siddhartha, allora va bene.
Va bene.
Ma se uno vuol sapere qualcosa di più della sua musica, e questa cosa però io dico no, è perché succede puntualmente con i documentari sui musicisti. Parlano di quasi tutto,
sì, ma non
pochissimo della musica.
Beh, non è successo con Ennio, dai, questo.
Esatto, quella è una delle, delle rarissime eccezioni. E c'è
volevo
piaciuto.
Tranquillizzarti sì. Un po', portate una camomilla a Valerio, perché veramente.
Ma di più una tisana per dormire, qualcosa per tranquillizzarmi, hai ragione. Per riprenderci allora da questo, insomma, sconforto scontroso, diciamo così, ascoltiamo da The Next Day di David Bowie del 2013, Hit.
Thank you. blocking the waterfall. The songs of dust, the world would end. The night was always falling. The peacock in the snow. And I tell myself, I don't know who I am. And I tell myself, I don't know who I am. My father and the prison. My father and the prison. I can only love you by hating him more. That's not the truth. It's too big a world. He believed that love is theft. Love and war. The theft of love. And I tell myself, I don't know who I am. And I tell myself, I don't know who I am. My father and the prison. My father and the prison. But I am a seer. I am a liar. I am a seer. But I am a liar. My father and the prison.
Beh, devo dire che sembra quasi che David Bowie abbia voluto da lassù allinearsi un po' con questo filone minimalista che abbiamo inaugurato insieme al nostro ospite dall'inizio puntata e col quale chiudiamo anche perché siamo arrivati in fondo e c'è un altro regalo sonoro da parte di Adriano.
Intanto ricordo che se qualcuno dovesse pensare ad un nuovo documentario su David Bowie, mi raccomando, chiamate Valerio perché se no qui...
E pagatelo bene.
La prossima volta ci ribalta il tavolo.
Ma infatti,
qua,
guarda,
non lo so,
è un attimo,
è
un ribaltavo
sì,
tutto.
Sì, sì, è un attimo.
Va bene, e no, dicevo appunto il Guitalian Quartet e soprattutto Adriano Rullo che è venuto a trovarci ha ancora un regalo per noi prima di salutarci.
Sì, ho portato un bellissimo brano di un compositore poco conosciuto che si chiama Eduardo Martín, che è un compositore cubano, così chiudiamo diciamo il filo conduttore della trasmissione, che appunto è un compositore vivente, scrive musica con poliritmie particolari, in questo caso ci sono delle percussioni, inizia con delle percussioni lo strumento e poi piano piano evolve in un ostinato divertente, insomma un bellissimo brano.
Bene, grazie mille Adriano di esserci venuti a trovare, è stato un piacere. E Sergio?
Beh, noi ci risentiamo, intanto mi raccomando, siate
babilonici.